Circa un anno e mezzo fa noi non avevamo questo spirito un po' abbattuto, pieno di preoccupazioni, quasi come se il nostro futuro non avesse motivo di speranza. A motivo di questo, ora di questa ultima novità che è successa all'approvazione da parte del governo del Green Pass, no? Potete immaginare, siamo stati di nuovo inondati telefonicamente, attraverso le email, attraverso i WhatsApp. Tutti i fratelli, ovviamente, le sorelle sono quasi tutti molto preoccupati. Come ci dovremmo comportare? Viene di nuovo a galla la questione se questo vaccino è il marchio della bestia oppure no. Insomma, naturalmente io ho preparato un sermone che riguarda un po' lo scopo, diciamo, principale per cui tutti noi ci siamo battezzati, per cui alcuni di voi volete essere battezzati. Però non posso non rispondere a tutte queste domande che ci pervengono, perché alcuni dicono la Chiesa deve prendere posizione. Ma che posizione dobbiamo prendere noi? Cercherò di spiegare qual è la posizione della Chiesa, non solo in Italia, ma a livello mondiale, riguardo a tutto quello che è accaduto negli ultimi anno e mezzo, quello che sta accadendo adesso e quello che probabilmente accadrà fino alla fine dell'anno. Speriamo che dopo la fine dell'anno non ci sia più questa storia della pandemia, di vaccini, di Green Pass, eccetera. E quindi vorrei collegare, come dire, questo mio sermone con una scrittura da parte dell'Apostolo Pietro. Se volete aprire per cortesia anche voi la prima lettera dell'Apostolo Pietro nel capitolo 4, dove insomma tutti noi, anche i nostri predecessori, antenati che hanno avuto la nostra stessa fede, per motivi anche diversi ma anche simili, a volte hanno dovuto subire questi stati d'animo che viviamo noi oggi. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 4, nel versetto 12, cosa leggiamo? Pietro si trovò nella necessità di esortare i fratelli di allora dicendo: Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Noi tante volte abbiamo letto questa cosa e l'abbiamo magari abbinato a qualche problema nostro individuale negli anni passati, almeno io lo abbinavo a qualche mio problema personale che poteva essere riferito alla mia più o meno crescita spirituale. Ma adesso che avvengono dei fenomeni che coinvolgono l'intera società e che effettivamente tendono tante notizie a chiuderci, a renderci più cupi, a sentirci bloccati, rinchiusi sempre di più, condizionati nelle nostre libertà elementari, dove addirittura determinate leggi creano anche delle discriminazioni. Chi fa una cosa gli è permesso di fare questo, chi non l'accetta non gli è permesso di fare questo, eccetera. Quindi vorrei un pochettino chiarire, e poi torno a questa scrittura per leggerla interamente. La fornace accesa in mezzo a noi per provarci torna ad essere la questione della pandemia da coronavirus, purtroppo, e anche questa nuova legge, decreto legge, che obbliga il Green Pass, sta gettando non solo l'Italia, ma l'Europa intera, ma anche tante persone di altre nazioni che vorrebbero venire in Europa o in Italia o alla festa dei tabernacoli. E quindi sta gettando questa storia nella confusione, anche perché lo Stato non dà mai istruzioni ben precise. Quindi, sta gettando la popolazione in uno stato di guerra psicologica, oltre che una guerra sociale, oltre che politica dovrei dire, tra quelli che sono pro e quelli che sono contro. Naturalmente in televisione non ci fanno vedere tanto le rivolte oppure le dimostrazioni. Ed è una vera e propria guerra quella che sta accadendo, soprattutto mediatica, perché se ne parla molto di più che di quello che accade poi nella vita reale. Quale deve essere la posizione della nostra Chiesa? Possiamo noi rapportarci il mangiare solo carne pura o evitare di mangiare animali impuri con il vaccino? Sono due cose completamente diverse, perché mangiare non è una rapportazione che noi possiamo fare, perché il mangiare carne pura è una scelta che noi possiamo esercitare quando possiamo esercitare libero arbitrio. Ma il vaccino, noi fino a quando possiamo evitare di farlo, se non lo vogliamo fare, oppure se lo vogliamo fare, ce lo facciamo fare, ma lì dipende moltissimo dal libero arbitrio pure. Ma se ci volessero obbligare, per chi, come alcuni di noi, non volessero farselo fare, lì il nostro libero arbitrio non è più libero e quindi non siamo più responsabili di quello che ci viene fatto, così come non erano responsabili i primi cristiani quando veniva loro fatto qualcosa che loro lontanamente avrebbero voluto che venisse fatto a loro. Alcuni non hanno una risposta, non hanno le idee chiare, altri la risposta magari ce l'hanno, ma no, non è necessariamente la risposta giusta, come per esempio quelli che vanno a fare rivolte, dimostrazioni o guerre, eccetera. Difatti, per conoscere la risposta giusta, bisogna prima che ci facciamo una domanda, se vogliamo essere veramente uomini e donne di Dio. Gesù, quale posizione prenderebbe? Questa è la domanda giusta. Gesù, quale posizione prenderebbe se fosse ora fra di noi? Pro o contro il Green Pass? Allora, Gesù sosterrebbe la posizione del governo oppure sarebbe dalla parte contraria? Meditando, se noi meditiamo, se noi preghiamo e se noi leggiamo le scritture, possiamo arrivare alla conclusione che Gesù non sosterrebbe né gli uni né gli altri. Gesù non sosterrebbe né gli uni né gli altri, vedremo perché e come. Gesù si terrebbe fuori da questa guerra per la conquista della libertà fisica, perché questo qua è indubbio che quello che i governi del mondo stanno cercando di fare, al di là dell'imporre il vaccino, è indubbio che i governi vogliono tracciare ogni singolo individuo per poterne seguire ogni singolo movimento. Questo è lo scopo finale, il censimento e il tracciamento. Il vaccino è solo uno strumento per arrivare a quel punto. Quindi comunque è qualcosa di sbagliato. Ma questo non vuol dire che Gesù si metterebbe a fare o a parteggiare per gli uni o per gli altri. Perché se noi ci pensiamo, Gesù era ingaggiato in una guerra, ma era ingaggiato in una guerra spirituale, non in una guerra fisica. In fondo, se ci pensiamo bene, il tracciamento o il censimento è sempre stato voluto ed è sempre stato fatto dagli imperi di questo mondo sedotto dal diavolo, e paradossalmente Dio lo ha sempre permesso. Quando Dio, vi riporto alla memoria per chi ha letto il libro di Daniele, che lui ha detto, vi ricordate i quattro re, i quattro imperi, Nabucodonosor, il sogno della statua, gli dice: la testa d'oro sei tu, tu sei l'impero, il primo impero, ma dopo di te ne verranno altri tre imperi. E noi stiamo vivendo, fratelli e sorelle, dentro il quarto impero, che è l'impero cosiddetto sacro romano impero. E questi, che ovviamente di sacro ha ben poco, cioè mascherato di sacralità, ma è tutto politico, perché di cristianesimo non ce n'è, ci sono a volte certi nomi, certa nomenclatura, ma di vero a Bibbia, di vero Vangelo non ce n'è più, non c'è più la fede, non c'è l'identità, non c'è niente. Però siamo dentro questo sacro impero romano. Quindi quando, se noi siamo dentro questo impero romano e Cristo non lo combatté fisicamente, ma addirittura si lasciò mettere in croce, i cristiani non lo combatterono, venivano messi dentro gli anfiteatri, mangiati da leone, eccetera. Non è che vi sto invitando a fare questo. Però dal dopoguerra in poi, i sistemi di censimento e di tracciamento dell'impero di Satana, perché noi viviamo dentro questo impero di Satana, che è a livello globale, sono diventati e diventeranno sempre più sofisticati. La carta d'identità, molti pensano che ora verrà il marchio della bestia, ma forse non si rendono conto che il marchio della bestia ci siamo già nati dentro, e da quando siamo nati ce l'hanno dato. Appena noi nasciamo, per legge siamo obbligati a denunciare la nascita dei nostri figli. E tutti siamo già dentro l'anagrafe. Abbiamo la carta d'identità, la tessera sanitaria, il codice fiscale, i cellulari che ci tracciano, che ci piacciono meno. Abbiamo anche i televisori in casa che anche quando sono spenti ci leggono e ci odono se vogliono. Quindi, e ora c'è la certificazione verde detta il Green Pass. Ad esempio, sono tutti sistemi di tracciamento degli individui all'interno di tutti i sistemi sociali di questo mondo, dal quale è impossibile, fratelli e sorelle, uscirne. Provate a uscire da questo, è impossibile. Dove andiamo? Una cosa è poterne uscire fisicamente, un'altra cosa è poterne uscire con la testa. E dire: io sono dentro, imprigionato in questo sistema, ma non lo condivido e non lo adoro, non lo seguo con la mia testa. Quindi, ripeto, noi siamo imprigionati dentro questo sistema dal quale non solo è impossibile uscirne, è impossibile uscirne senza avere la peggio. Se ognuno di noi vuole uscire da questo sistema, avremo inevitabilmente la peggio fino a quando Cristo non viene. Quindi dobbiamo utilizzare basso profilo, saggezza, mitezza, la stessa cosa di Gesù, come è accaduto ai primi apostoli, ai primi cristiani e a Cristo stesso. Ora, ci sono quelli che credono che il vaccino o il Green Pass sia il marchio della bestia. Ancora una volta io voglio esprimere la posizione della Chiesa di che cosa è realmente il marchio della bestia. Altri irresponsabilmente aspettano il microchip, nemmeno sanno che potrebbe essere qualcos'altro. Queste sono cose che vengono messe in giro da persone che non osservano i comandamenti di Dio, che addirittura insegnano che i comandamenti di Dio sono stati aboliti. Ma noi diamo credito a queste persone? Prendiamo video e li mandiamo ai fratelli, alle sorelle, a destra e a sinistra, cioè diventiamo noi collaboratori di diffusione di notizie che sono un miscuglio di falsità e di verità, di verità e di menzogne, perché questo è il mondo. Il mondo è un miscuglio di verità e di menzogne. In realtà questi sono soltanto strumenti della bestia, lo sono sempre stati. Ma il marchio della bestia, il vero marchio della bestia, è tutt'altra cosa e non è nuovo, è molto vecchio il marchio della bestia. Ricordiamo che quando Dio chiama la bestia, la prima cosa che ci deve far ricordare è il serpente antico che è diventato un grande dragone. Lui è la grande bestia dietro a tutto questo. Quindi il marchio della bestia è tutt'altra cosa, e i primi a saperlo qual è sono gli ebrei. Se l'avessero saputo che il marchio per esempio il vaccino è il marchio della bestia, voi pensate che gli ebrei avrebbero vaccinato tutti i loro connazionali in Israele? Non l'avrebbero fatto. È chiaro che loro sanno molto meglio di che cosa, di tutti gli altri, cos'è il vero marchio della bestia. E ve lo dico io qual è la posizione della Chiesa sul marchio della bestia. Il marchio della bestia non è altro che una ideologia globalista, politico-religiosa, che ha sostituito Dio con il denaro e promuove stili di vita opposti ai comandamenti di Dio. In altre parole, ce l'hanno con il Dio della Bibbia, non con un qualsiasi concezione di Dio. Ce l'hanno in modo specifico con il Dio della Bibbia. Quindi, se ci fate caso, è un sistema anche democratico dove tutti stanno andando in direzione del denaro, dei piaceri della vita. Cioè, il Dio della Bibbia è della fede, non esiste più. E quindi questa ideologia dell'anticristo esisteva anche al tempo di Nerone ed esiste ancora oggi, solo che oggi è più globale ed è più visibile a tutti a motivo del web, di internet, della comunicazione globale. Tuttavia Gesù Cristo, che è il creatore di tutte le cose, è sempre in controllo. O pensate che questa situazione gli è sfuggita dal controllo di Dio, che lui è il creatore di tutte le cose, lui che ha vinto il mondo. Anche quando permette cose molto sgradevoli come queste, cose che creano grande difficoltà ai suoi fedeli, ma ovviamente anche al resto del mondo, solo che i suoi fedeli sanno trovarne una spiegazione che li rasserena, che sa in quale, qual è il nostro futuro. Quindi il suo scopo e lo scopo di Dio qual è? Quello di metterci alla prova. Sta mettendo alla prova il mondo intero, ma noi in maniera particolare, di come reagiremo, se noi diventeremo zeloti, se noi diventeremo come i soldati romani, oppure come i zeloti di Barabba che volevano fare rivoluzione per mandare via i romani da Israele, e avevano ragione, ma come finirono? La guerra in atto oggi è molto simile alla guerra tra i soldati romani e i giudei zeloti di 2000 anni fa. Basta leggere la storia. Questi ultimi erano o non erano dei patrioti? Avevano o non avevano ragione nel desiderare che i romani uscissero fuori dal loro territorio? Certo che avevano ragione. Eppure ebbero la peggio. Pur avendo ragione, ebbero la peggio. Se voi leggete la loro storia, furono tutti massacrati nelle alture di Masada, nella loro ultima roccaforte di resistenza contro i romani. La loro ribellione fu soffocata e furono tutti trucidati, perfino le donne, i bambini, tutti. E la storia dimostra che si può avere la peggio pur avendo ragione. È un po' quando, ai tempi in cui Gerusalemme fu invasa, c'era il profeta Geremia che diceva: ragazzi, andiamo a rifugiarci in Egitto anziché resistere a Nabucodonosor. Andiamoci a rifugiarci. Invece no, vollero fare i patrioti a tutti i costi, ma non hanno seguito quell'istruzione di Gesù quando dice: se tu vuoi fare guerra, siediti a tavolino e vedi se hai la forza di combattere e di vincere il tuo avversario. Quindi noi siamo dentro questo sistema, siamo dentro il quarto regno e Dio dice: non sono ancora il mio tempo per instaurare il mio regno, non c'è. Quindi voi vivete in questo regno come hanno perseguitato me, renderanno la vita difficile anche voi. Molto dipende da come voi reagirete però. Se volete diventare sanguinari, ribelli, rivoltosi, eccetera, oppure se volete vivere come me. Se vi ricordate, anche nei film, anche se non rispecchiano in modo accurato la Sacra Bibbia, c'era sempre questa guerra tra ebrei e romani e Gesù invece era molto disinteressato da questa lotta. Lui sempre predicava il bene, l'amore fra tutti. Quindi non è la nostra guerra. diamo a Cesare quel che è di Cesare, quelli che appartengono al mondo facciano la guerra all'altra parte del mondo. Questa guerra tra soldati romani e giudei zeloti era la loro guerra, non era la guerra di Gesù. Gesù si tenne fuori da quella guerra e non si lasciò influenzare o trascinare nemmeno dal senso patriottico, che lui era il re vero, oltre che il Messia, lui anche figlio di Maria, era discendente nobile della stirpe di Davide e non si lasciò, tant'è vero che Barabba e quelli patrioti lo vissero, lo etichettarono un po' come codardo, vigliacco, eccetera. La sua guerra era di natura spirituale, sapendo che egli non era di questo mondo, ma di un mondo futuro migliore che lui stesso avrebbe portato e porterà. Allora sì che Gesù userà la sua potenza sugli ingiusti e sui corrotti e darà il suo premio ai suoi fedeli servitori, che dovremmo essere noi, se saremo fedeli servitori ovviamente. Quindi essere fedeli servitori significa non fare guerre. Allora, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Allora, quando riceviamo un video o una qualsiasi notizia del mondo, io vedo qualche fratello, qualche sorella che subito si preoccupa e lo invia a tanti. Ma tu ti stai facendo è un eco, un araldo di notizie che vengono dal mondo. Allora io invito tutti, quando avete notizie che ritenete che siano degne, molto importanti, che possono interessare la Chiesa, mandateli alla direzione della Chiesa e i ministri decideranno se veramente, dopo aver fatto delle indagini, se è qualcosa che può servire all'intera Chiesa. Perché, ripeto, quelle notizie che vengono dal mondo sono sempre un miscuglio di verità e di menzogne e spesso hanno motivazioni che non sono dallo Spirito Santo di Dio. Sono motivazioni politiche, di parte. Quando riceviamo un video o una qualsiasi notizia dal mondo, non dobbiamo crederla ciecamente, perché il mondo si è sempre nutrito dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quindi i suoi relatori, quelli del mondo, non è che lo fanno apposta, ma non avendo conosciuto i comandamenti, non avendoli osservati, non essendo ancora chiamati, non avendo lo Spirito Santo, hanno sempre diffuso un miscuglio di verità e di menzogne, sempre. L'abbiamo constatato proprio sistematicamente. Quindi la guerra che i provax e i novax stanno facendo nel mondo non è la nostra guerra. La nostra guerra è spirituale. È spirituale contro i principati e le potenze nei luoghi celesti, ma soprattutto è una guerra contro i nostri istinti carnali ed è contro la nostra poca fede che Dio protegge tutti coloro che lo pregano ogni giorno e che ogni giorno si affidano a Lui, vaccino o non vaccino. Questa è la nostra guerra spirituale è credere, cioè non dare spazio al diavolo di avere poca fede in Dio. Lui che ci ha chiamati e che si prende cura di ciascuno di noi, anche se permette di tanto in tanto che ci muoia il cane a cui siamo affezionati, oppure una malattia, io soffro di reumatismi che a volte vengono e vanno. Dio permette queste cose, ma io tante volte gli dico: Signore, se questi dolori reumatici che a volte tu mi fai venire mi portano più vicino a te in preghiera, li accetto ben volentieri, che ben vengono, perché anch'io, pur essendo pastore, pur essendo l'età che ho, veterano di tanti anni nella Chiesa, a volte non dovrei, ma mi dimentico a volte di pregare a Dio. Cioè mi faccio la barba, dice ora devo pregare, poi ho finito, mi metto un pochettino in dopo barba, poi sono a fare colazione, me ne sono completamente dimenticato, poi sono in macchina, arrivo in ufficio. Poi a mezzogiorno, ma io stamattina mi ero prefisso di pregare, ma non ho pregato, non ho parlato con mio padre. Quindi, fratelli e sorelle, affidiamoci a Dio, senza stupirci della fornace accesa in mezzo a noi per metterci alla prova. La fornace accesa può essere espressa in mille modi. Il mondo è messo alla prova e moltissimi non se ne rendono conto. Noi ce ne rendiamo conto e sappiamo che anche questa prova, di quella che stiamo vivendo adesso, ha a che fare con la nostra conversione in Gesù Cristo, conversione che inizia con il nostro battesimo. Quindi il pentimento non è la stessa cosa della conversione, che conversione significa cambiamento. Il battesimo è l'inizio di un lungo percorso che durerà tutta la nostra vita, fino all'ultimo respiro della nostra vita. Quindi io posso essere pentito, ma non necessariamente essere cambiato. Lo scopo del battesimo è che noi dobbiamo essere cambiati. Quindi io ho intitolato questo sermone di oggi, se volete prendere appunti, Signore, fammi assomigliare a te. Signore, fammi assomigliare a te. Quindi per riuscire a non lasciarci trascinare dal mondo o dalla violenza del mondo, dobbiamo pregare ogni giorno questo. Signore, fammi assomigliare a te, non al mondo. Signore, dammi la forza di seguire il tuo meraviglioso esempio. Dammi la saggezza, lo spirito e il coraggio di vincere il mondo come l'hai vinto tu, con la tua mitezza, non con la tua debolezza, perché Gesù morendo in croce ha vinto, ha sconfitto Satana. Perché se noi veniamo maltrattati, è meglio, ragazzi, che noi subiamo il torto che farlo, perché in questo noi siamo vincitori. Ma se noi vogliamo fare guerra per pareggiare i conti, no, tu questo non me lo fai, allora è chiaro che non pareggeremo mai i conti, ma ci metteremo nel livello basso in cui ci vuole portare il diavolo. Invece nessuno, né Gesù Cristo, nessuno degli uomini e delle donne di Dio si sono messi mai al livello di Satana. Dobbiamo essere come Gesù che ha vinto il mondo, il quale si è assiso alla destra del Padre Eterno e ha ricevuto ogni potestà in cielo e in terra. Non lo dimentichiamolo mai che Lui ha potestà in cielo e in terra e lo sta permettendo tutto questo. Quindi noi aspettiamo il suo ritorno glorioso e siamo pronti a soffrire come ha sofferto Lui, o no? Dobbiamo essere pronti a soffrire come ha sofferto Lui, per essere alla fine glorificati con Lui al suo ritorno. Nessuno di noi dovrebbe fare l'errore di pensare che la vita eterna non costi nulla. La vita eterna costa, e costa la nostra umiliazione, costa eseguire le orme di Cristo. Difatti, tornando in Primo Pietro, la prima scrittura che vi ho fatto aprire nel capitolo 4, ora leggiamo interamente e comprendiamo, forse spero, un tantino meglio questo significato delle parole di Pietro. Dice: diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ci sta dicendo che anche in un momento come, in un periodo come questo in cui siamo costretti a soffrire della stessa sofferenza di Cristo, ci dobbiamo rallegrare, perché stiamo avendo una visione, una comprensione di come vivere. Vivere come il mondo, che non cambia, e da tempo di Adamo ed Eva che non è mai cambiato. Sono cambiati i vestiti, i mezzi di trasporto, tutto, ma la testa dell'uomo non è mai cambiata. Cioè non c'è mai stata la conversione, il cambiamento, che può iniziare solo attraverso il battesimo. E poi dice nel versetto 14: se siete vituperati per il nome di Cristo, e se io personalmente non vorrò mai farmi il vaccino, ma è una mia idea personale, convinzione personale, non perché sono contro i vaccini in genere, ma per la tanta confusione che si è venuta a creare, non so più a chi credere. Quindi io nell'incertezza non voglio vaccinarmi. Poi, avendo letto che certi vaccini contengono sostanze impure, io personalmente decido di non vaccinarmi. Ma la Chiesa, come posizione, dice: ognuno deve agire secondo la propria fede. Non può la Chiesa legiferare sulla fede di ogni singolo individuo. È come per dire che ci sono due membri di Chiesa che non sanno nuotare. Sono sulla roccia, davanti a loro hanno il mare, però uno è più coraggioso e si butta, l'altro è ancora tentenne, ha paura. Chi siamo noi per buttare tutti e due in acqua? Questa cosa è una cosa estremamente personale, intima, e quindi la Chiesa ha assunto la posizione saggia di dire la stessa cosa di quando anche in una famiglia uno si sente chiamato, avverte di essere chiamato, gli altri hanno bisogno di più tempo. Quindi questa è la posizione della Chiesa. E dice anche, notate, lo ripeto, il versetto 14, dice: se siete vituperati, quindi se siete abusati per il nome di Cristo, beate voi. Quindi lasciamo che la gente, se tu ti sei vaccinato o vaccinata, buon per te, l'hai voluto fare, nessuno di noi ti giudica, ti vogliamo sempre bene, ti amiamo. Se qualcuno accetta di non farselo, di non farlo, o addirittura viene abusato perché lui si sente abusato, perché lui non vuole farsi il vaccino nel nome di Cristo, proprio per amore di Cristo, tu dici sì, beato. Quindi se qualcuno viene a me e mi abusa e mi costringe a farmi il vaccino che io non vorrei farmelo, questo tipo di vaccino, io devo considerare beato e devo sempre considerare la mia fede, che anche se mi inoculano del veleno, la farò in baffa al diavolo, perché Dio mi proteggerà. È venuto il tempo in cui, insomma, Dio deve agire e deve fare le cose che faceva 2000 anni fa, in modo più eclatante. Dice: beati voi, perché lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato. Difatti, nel mondo nessuno chiama in causa Dio o si appella a Dio, si appellano solo agli uomini, che tra l'altro questi uomini si ammalano tutti puntualmente e muoiono tutti. Io non ho mai visto nessuno scienziato che non si sia mai ammalato e che puntualmente non sia morto. Quindi il problema è che l'umanità sta dando eccessiva credibilità all'aiuto dell'uomo, che l'uomo può dare. Quindi nel versetto 15 dice: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore. Quindi quando noi ci mettiamo in quelle rivolte, rivoluzioni, rischiamo di diventare omicidi, perché poi omicida si diventa non quando spariamo o accoltelliamo qualcuno. Gesù ha detto: quando tu, per motivi politici o per motivi di ideologia, tu cominci a odiare una persona perché la pensa completamente diversa da te. Dice: tu quando odi una persona sei un omicida. E il diavolo sta cercando proprio questo, di creare odio fra di noi stessi. Difatti vediamo come la gente non saluta più, tutti cupi, non vogliono nemmeno parlarsi fra di loro. Cioè, fratelli e sorelle, non permettete al diavolo di chiudervi al riccio, perché alcuni già lo hanno fatto, questa cosa. Quindi mi permetto di dirlo questo amorevolmente: aprite il cuore, aprite la comunicazione con gli altri fratelli. Difatti dice: poiché lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposa su voi, da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, cioè uno che agisce male, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma io perché mi devo impicciare negli affari di persone che della via di Dio non gli interessa un fico secco? Poi nel versetto 16 dice: ma se uno soffre come cristiano, quindi è bene soffrire, non che ce lo dobbiamo andare a cercare, ma se dobbiamo soffrire, cerchiamo di soffrire come cristiani. Non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Questo è l'inizio del cambiamento. Questo, per riuscire a fare questo, io l'ho letto, ma non è che non mi rendo conto che è molto difficile, perché io sono un tipo molto irruento, io sono molto un tipo molto di azione, e io quando leggevo queste cose 40 anni fa dicevo: ma che sta dicendo? Qua mi sta tenendo le mani, mi sta legando le mani, mi sta tappando la bocca, ma questa è passività totale, io devo agire, io devo... Allora, ci sono voluti anni io per calarmi e capire questo, quello che Dio qui vuole dire. Questa capacità di resistere le prove richiede un cambiamento, una conversione della nostra vita. La fede e il battesimo sono l'inizio. La conversione è un processo che deve durare tutta la vita. Ma cosa significa essere convertiti? Un po' l'abbiamo capito, un po' lo stiamo comprendendo. Gli zelanti sostenitori di tutte le ideologie umane, anche religiose, inventate dall'uomo, hanno regolarmente tentato di convertire gli altri in che modo? Convertire significa far cambiare il modo di pensare, il modo di vivere. Lo hanno fatto attraverso sempre le armi, la costrizione, il comunismo, l'ideologia politica, oppure il nazifascismo, vedete, l'uomo va da un estremo all'altro. Oppure oggi abbiamo l'ateismo. Se ci fate caso, tutte le costituzioni cosiddette democratiche, nelle loro costituzioni non esiste Dio, c'è soltanto il perseguimento della felicità dell'uomo. Ma in che modo tu persegui la felicità tua? Io potrei anche perseguirla, non so, facendomi un harem, mille, come faceva Salomone, mille mogli. E lui dice: alla fine non ti è rimasto niente. Lui l'ha provato, l'ha scritto, cioè non ti è rimasto niente. L'abbiamo visto anche attraverso le democrazie moderne che si stanno trasformando in dittature globali. Ma abbracciare ciecamente questi regimi e a questi sistemi di pensiero ha portato la gente del mondo molto lontano da Dio, dal Dio della Bibbia per intenderci, anziché attirarla a Lui. E questo dovrebbe insegnarci una lezione, cioè che non tutte le conversioni sono ispirate da Dio. Basta vedere l'islamico che si fa esplodere in un luogo pubblico, anche quella è fede, anche quella è ideologia, ma non è ispirata da Dio. Desiderare di convertire gli altri a un diverso stile di vita può essere magari nel proprio cuore una nobile aspirazione, ma chi ha veramente il diritto o l'autorità di decidere qual è lo stile di vita migliore o qual è lo stile di vita più giusto? Quel diritto appartiene, voi sapete che appartiene soltanto ed esclusivamente al Padre Eterno, appartiene a Dio. Come nostro Creatore, soltanto il Padre Eterno può decidere le regole che dobbiamo seguire per vivere in pace, felici e in armonia l'uno con l'altro. Soltanto Lui ha il potere di trasformarci da essere imperfetti quali siamo a essere perfetti nella giustizia e nell'amore, perché le due cose, amore e giustizia, sono le due facce di una stessa medaglia. Da essere Lui soltanto può trasformarci da essere mortali a essere immortali. Non sarà la scienza umana a fare questo, e certamente non sarà il vaccino da trasformarci da essere umani a essere, da essere mortali a essere immortali. Quindi lo scopo di Dio è sempre stato quello di convertire, di cambiare la nostra immagine, che inizialmente è stata fatta a somiglianza sua, in natura pienamente divina, simile a quella di Gesù Cristo, prima nel carattere in questa vita e poi corporalmente nel giorno della risurrezione. È sempre stato questo lo scopo di Dio. Inizialmente, che motivo avrebbe avuto Dio nel creare Adamo ed Eva a sua immagine e somiglianza, a loro immagine e somiglianza? Perché diventassero sempre, ecco perché il titolo di questo sermone, Dio, fammi assomigliare a te, fammi assomigliare a te. Ma questa è una richiesta che dovremmo fare ogni giorno, anche dopo il battesimo, soprattutto dopo il battesimo. Prima magari questa coscienza non lo prendevamo. Questo processo inizia con il battesimo e giunge al suo completamento mediante una conversione e santificazione permanente nella via di Dio. Santificazione significa saperci tenere sempre in modo permanente il più lontano possibile dalla via del mondo, dal modo di fare del mondo. Andiamo per favore, fratelli e sorelle, in Efesini capitolo 4. Efesini capitolo 4, dal versetto 13 fino al versetto 15. Quindi il battesimo è l'inizio di un percorso di vita che non finirà mai più. E perché dice lo dobbiamo fare? Dal versetto 13 dice finché giungiamo, c'è una meta che dobbiamo raggiungere. Finché giungiamo alla conoscenza del Figlio di Dio, a uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Non è una conoscenza puramente accademica, come per dire, beh, io conosco che Gesù Cristo era alto 1,70 m, pesava tanto, aveva gli occhi castani. Non si riferisce a questo, si riferisce alla sua bellezza interiore, al suo carattere, quindi alla conoscenza del Figlio di Dio, dice nel versetto 14, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina. E quando noi riceviamo video, notizia da questo, da quello, eccetera, e poi li mandiamo a destra e gli diamo credito, pieno credito a queste cose, noi siamo come dei bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina. Dottrina significa ideologia, insegnamento. E notate bene, dice, per la frode degli uomini. Dio mette per assoluta certezza che queste cose vengono per la frode degli uomini, per la loro astuzia, perché loro giocano secondo le loro convinzioni politiche, mediante gli inganni dell'errore. L'altra volta abbiamo ricevuto di quel signore che diceva che il tampone abbiamo tempo 3 giorni, mentre altri dicono no, 2 giorni. È un piccolo esempio per dire che non c'è sempre un miscuglio di verità e di errore, ma dicendo, e qui si rivolge a noi, che dobbiamo essere giungere alla perfezione di Cristo dicendo la verità con amore, è quella che stiamo cercando di dire a ogni sabato negli studi biblici. Noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Lui è il nostro capo. Noi non dobbiamo far diventare capi nostri persone del mondo. Il credere in Dio, cioè in Cristo, non basta, tra l'altro. Cioè, noi pensiamo che già questo potrebbe essere tanto, ma non basta. Anche Satana crede in Dio, crede in Cristo. Non è che Satana sa che esiste Dio e che esiste Cristo. Non è che c'è una battaglia, un braccio di ferro tra Cristo e Satana. Satana è già stato sconfitto. Satana già sa che il suo destino è già segnato. Dio gli sta lasciando un po' di tempo a disposizione. Quindi la fede, il ravvedimento e il battesimo sono un inizio essenziale, indispensabile, verso la conversione. Ma da sole non bastano. Dice sì, vabbè, dobbiamo cambiare, dobbiamo battezzarci, dobbiamo cambiare. Quanti, pur credenti in Dio, ci scopriamo di non essere cambiati in certi difetti caratteriali anche dopo 20 anni? Alla fine, io nel corso degli anni mi sono scoperto di avere, non me ne rendevo conto, ma c'ho questa parte del mio carattere? che chissà a quanti sono risultato antipatico, chissà quante volte io ho offeso senza che me ne siano reso conto. Quindi il Padre nostro Celeste vuole che impariamo a praticare il suo stile di vita, il suo modo di pensare, il suo modo di pensare. Lui vuole che ci conformiamo veramente e completamente adesso, ma per fare questo noi dobbiamo camminare con Lui. Cioè, se io vedo qua ci sono delle giovani e ci sono anche delle giovani che ci seguono in collegamento, se, e lo dico per i giovani ma anche noi per avvocati, questo anche per noi adulti, specialmente quando io ero giovane andavo con chi mi faceva più simpatia, ma non necessariamente era utile per me, non quello che era più simpatico normalmente mi era più profittevole. Ma se io frequento da ragazzo uno che non fa altro che parlare male, uno che abusa e che beve troppo alcol, oppure che droga, che ha un linguaggio sporco, che va a vedere pornografia, che va a vedere, che va a fare cose brutte, a furia di mantenermelo amico e a chiudere gli occhi, io poco a poco ne risulterò inevitabilmente tentato, perché queste cose tentano. Noi siamo carne ancora. Quindi l'unico modo per praticare e imparare lo stile di vita di Dio, di Gesù Cristo, è quello di cercare di praticare persone che si sforzano anch'esse di vivere come Cristo, pur nella loro imperfezione. Persone che sanno pregare, persone che sanno perdonare, persone che sanno chiedere scusa. E quando queste cose non avvengono, evidentemente non c'è la preghiera, o se c'è la preghiera non si prega nel modo giusto. Quindi Dio vuole che noi ci conformiamo veramente e completamente adesso, e non soltanto una conoscenza accademica ma anche la pratica. In che modo possiamo imparare a pensare, a ragionare e ad agire come Gesù Cristo? Andiamo in Atti capitolo 2. In Atti capitolo 2 è una scrittura che ovviamente alcuni di voi già l'avete fradicia in testa. In che modo possiamo imparare a pensare? Ma questo vale anche per chi ancora non è arrivato alla, diciamo, alla decisione. Questa scrittura serve, la leggiamo in Atti capitolo 2 per spronare. Avviene soltanto ricevendo il suo Spirito Santo. E lo Spirito Santo come si ottiene? In Atti 2, versetti da 37 a 39, dice: ora essi, udite queste cose, cioè udite che il mondo aveva fatto sui giusti, sul giusto Gesù, quello che il mondo ha sempre fatto sin dal tempo con Abele, cioè il mondo non è cambiato, quello che il mondo ha fatto con Abele, Caino ha fatto con Abele, anche lo ha fatto con Gesù, uccidendo, lo ha fatto con tanti profeti. Quindi, ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro fu ispirato e disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Qui parla di una guarigione che viene dal di fuori dell'uomo. Non parla di una autoguarigione, come se noi potessimo da noi autoguarirci, come ci sono certe surrogati nel mondo, girano, che offrono l'autoguarigione. Lui dice: se voi volete guarire, voi, nello Spirito ovviamente, sta dicendo, voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli, e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi Dio è per il controllo delle nascite spirituali, è chiaro che evidentemente per adesso Dio non sta chiamando il mondo intero, ma sta chiamando noi per primi, perché vuole ingaggiare noi nella sua stessa missione, per portare tutta l'umanità un giorno alla salvezza, per offrire tutta l'umanità, per dare, per offrire a tutta l'umanità la possibilità di conoscere quello che noi indegnamente stiamo ricevendo adesso. Lo Spirito di Dio nell'uomo abilita l'uomo a pensare come Dio. Difatti ci abilita a scrutare, a vedere e a capire anche le cose profonde di Dio. E questo è scritto nella prima lettera di Paolo ai Corinzi 2, versetti da 6 a 16, per i vostri punti. Torniamo in Efesini 4, però questa volta nei versetti da 22 a 24, perché in questi versetti Dio ci dice che mediante il suo Spirito Santo noi possiamo imparare, e lo dice qua a quei primi cristiani, dice: voi mediante lo Spirito di Dio avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima, quella del mondo, quella prima del cambiamento, avete imparato a spogliarvi del vostro vecchio uomo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Ecco, quello che sta accadendo nel mondo sono passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Ma per essere rinnovati nello spirito della nostra mente, se noi beviamo acqua tutti i giorni, se noi facciamo colazione, pranzo e cena tutti i giorni, è chiaro, se noi torniamo a casa dalle nostre mogli, dai nostri mariti, perché se non facessimo questo noi saremmo sbandati, anarchia, non ci sarebbe più unità, non ci sarebbe più famiglia. E quindi per essere rinnovati queste cose, la famiglia, l'amore, la chiesa, tutto questo va rinnovato ogni giorno. Per essere quindi rinnovati nello spirito della nostra mente, dice, è a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Bisogna rinnovarsi, così come noi ci rinnoviamo, che ci teniamo a cambiare vestito, perché tenere la stessa camicia per un mese consecutivo, l'avete mai fatto? Mia moglie mi manderebbe fuori da casa. Allora, spiritualmente si applica lo stesso principio, ci dobbiamo rinnovare, cambiamo. In questo momento lo so che tu stai pensando, lo dici, però ora ti... ora guai se non lo fai. Allora, ciò è possibile, questo rinnovamento, ricevendo innanzitutto il battesimo dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani dei ministri fedeli di Gesù Cristo, che a loro volta hanno ricevuto lo stesso Spirito di Cristo in virtù della loro fede e ubbidienza alla verità di Dio. Ma non tutti ubbidiscono alla verità e non tutti coloro che predicano nel nome di Cristo hanno lo Spirito di Cristo. Questo non è che è chiaro, perché ognuno di noi siamo come degli alberi, ognuno di noi, dice Gesù, li riconoscerete dai loro frutti, e dai frutti che noi produciamo, se siamo, al di là delle belle parole, se noi siamo veramente servitori di Dio. Allora, in Atti capitolo 19, vi prego di aprire in Atti 19, dal versetto 1 dice: ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro: avete voi ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli gli risposero: ma noi non abbiamo neppure mai udito che vi sia uno Spirito Santo. E quindi Paolo disse loro nel versetto 3: allora con quale battesimo siete stati battezzati? Ed essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo spiega loro nel versetto 4: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere a colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè dovevano credere in Gesù Cristo. E nel versetto 5 loro, che erano umili e credenti, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro. Ecco perché è importante che si riconosca l'imposizione delle mani, non perché lo Spirito Santo venga dalle mani dei ministri, ma perché quell'imposizione delle mani indica che c'è una unione tra Dio, il neofita o la neofita, e il corpo di Cristo. In quel momento il ministro o il pastore, con quella imposizione delle mani, sta dicendo: stiamo diventando un'unica famiglia, il corpo di Cristo. Attraverso il suo Spirito Santo, Dio ci renderà in grado di rivestirci dell'uomo nuovo che è creato secondo Dio, nella vera giustizia, nella santità e nell'amore. Il suo scopo è quello di cambiarci, il suo scopo è quello di convertirci dall'interno, nel cuore. Quante volte ognuno di noi ha detto: oh, io sono così, se ti piace, così sono. Invece ognuno di noi dobbiamo pregare e dire: Signore, fammi vedere quello che io non riesco a vedere di me e che a te non piace, in maniera tale che agli altri io dia una buona immagine di te, perché ognuno di noi siamo l'immagine di Dio. Gesù ha detto: ogni qualvolta che voi vedete uno di questi minimi, avete visto me. Per dire, lui qui ci valorizza in una maniera che noi stessi stentiamo a credere. Quindi il suo scopo è quello di cambiarci, di convertirci dall'interno, nel cuore. Andiamo adesso in Filippesi, nel capitolo 1, Filippesi capitolo 1, versetti da 12 a 13. Dice: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Timore e tremore significa con umiltà. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. E Dio ci promette il suo aiuto, ma anche ce lo dà, non è che si limita a prometterlo. Ci dona lo spirito della verità se seguiamo con fiducia di vero cuore i suoi insegnamenti e se glielo chiediamo. Non basta osservare i comandamenti e non andare mai al Padre, non andare mai al Creatore. È come dire che mio Padre mi ha insegnato tutto come vivere, ma dal momento che mi ha insegnato tutto, per me non esiste più. È la stessa cosa che alcuni dicono: vabbè, questo ministro mi ha insegnato tutto, da ora in poi posso camminare con le mie gambe e lui per me non esiste più. Ma Dio ci ha chiamati ad essere fratelli, sorelle, per l'eternità, a essere famiglia per l'eternità. I comandamenti sono come le due facce di una stessa medaglia. Primo, ci danno la conoscenza del peccato e secondo, ci indicano il binario, la via che conduce alla vita eterna, naturalmente, che ci viene data sempre come dono. Non possiamo dire a Dio: toc toc, oh, io ho vissuto secondo i tuoi insegnamenti, dammi la vita eterna, se no chiamo il sindacato. Non lo possiamo dire. Quindi è una collaborazione tra Dio e te, una collaborazione tra te e Dio, che ti ravvedi dei tuoi peccati. Dio produce in ciascuno di noi la determinazione di fare le opere buone della vita se ci adoperiamo al compimento della nostra salvezza. Ora, come possiamo adoperarci a tale compimento della nostra salvezza? Primo, riconoscendo di non essere così buoni come crediamo di essere. E questa è molto dura la cosa. Noi ci adoperiamo al compimento della nostra salvezza se riconosciamo di non essere così buoni come crediamo di essere. Allora iniziamo ad adoperarci veramente al compimento della nostra salvezza. Quando un uomo si rivolse a Gesù chiamandolo maestro buono, Gesù già subito lo riprende e gli dice: perché mi chiami buono? Soltanto uno è buono. Nessuno è buono tranne uno, cioè Dio. Questa precisazione di Gesù si riferiva al fatto che soltanto Dio è davvero buono e che tutti noi figli degli uomini non lo siamo affatto. Quando allora ci adoperiamo a tale compimento? Quando chiediamo a Dio di rialzarci da dove siamo. Noi siamo a terra, noi siamo in un livello molto basso, siamo caduti. È solo così che possiamo adoperarci al compimento della nostra salvezza. Se no, corriamo il rischio di essere come quegli scribi farisei che pensavano di essere giusti e di non avere bisogno di un Dio che si facesse uomo per morire per loro. Tutto questo, nonostante può sembrare molto e bello e condivisibile, non è ancora sufficiente. Ah, non è ancora sufficiente. E che cos'altro c'è? Non basta riconoscersi deboli e spiritualmente malati. Non basta la diagnosi. Occorre la terapia. Occorre accettare di essere curati dal medico e non da qualsiasi medico, dal medico giusto, il nostro creatore. Soprattutto occorre accettare e seguire la sua cura, non la nostra, la sua terapia, non la nostra. Fratelli e sorelle, siamo tutti malati. Difatti stiamo invecchiando tutti e moriremo. Di qualche malattia si morirà. Non voglio essere pessimista quando dico questo ad Antonella, mia moglie, dice, siamo tutti malati nel corpo e nella mente. E per questo Dio ci vuole cambiare. Abbiamo bisogno di guarire. O meglio, abbiamo bisogno di essere sanati, sanati. Perché non abbiamo il potere di farlo da noi stessi. Andiamo in Marco 2, versetto 17. Marco 2, versetto 17. Gesù ha detto, quelli che stanno bene non hanno bisogno di un medico, ma quelli che sono malati hanno bisogno di un medico. E io non sono venuto a chiamare al pentimento i giusti, ma i peccatori. Cioè, quelli che si sentono giusti, che non hanno bisogno di me, non mi ascolteranno. Ora, questa di Gesù era un'affermazione ovviamente ironica, verso quelli che si sentivano giusti, come certi giudei ancora oggi. E non solo giudei, ma anche islamici, buddisti, di qualsiasi. Dio afferma che tutti, ma proprio tutti i figli degli uomini siamo peccatori, abbiamo peccato, hanno peccato e tutti siamo malati di morte. Il peccato abbiamo studiato tante volte che produce la morte, ma anche dentro di noi produce un disordine fisico e mentale che alla fine nella genetica produce la morte, oltre che prima ancora produce modi di pensare sbagliati, insofferenze, insoddisfazioni, eccetera, eccetera. Andiamo in Romani capitolo 3. In Romani capitolo 3, dal versetto 9, vediamo il perché che Dio dice che tutti siamo malati di morte. Romani 3, dal versetto 9, leggiamo che Paolo dice, che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Alludendo a quel noi che sono i giudei, lui dice niente affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. E come scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Vedete quanto è importante il cercare Dio? Non è solo... Non basta vivere i comandamenti e sforzarsi di vivere, occorre cercare papà e camminare con papà. E poi nel versetto 12 dice, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratica la bontà, non neppure uno. La loro gola è il sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sembra proprio questa cosa scritta 2000 anni fa, si applica benissimo a oggi. Dice, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Noi siamo chiamati a imparare e a praticare la via della pace. Questa non è la nostra guerra è spirituale. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. E nel capitolo 5, sempre di Romani, Passiamo per favore nel capitolo 5 dei Romani, nel versetto 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato pure la morte è entrata, così la morte è passata a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Tutti abbiamo peccato. Qui vediamo che la Bibbia spiega perché l'essere umano ha così disperatamente bisogno di una guarigione spirituale e corporale. Essa spiega anche come può avvenire quella guarigione, prima nella mente e poi nel corpo nel giorno della risurrezione. La Bibbia rivela gli sforzi di Dio per guarire i difetti del carattere che noi etichettiamo generalmente come natura umana. La Bibbia spiega che l'origine dei nostri problemi fisici e spirituali è il peccato, in cui facilmente cadiamo. Ma la Bibbia spiega anche che possiamo esserne purificati e guariti secondo il proposito amorevole di Dio. E ciò è rivelato tornando nella seconda epistola di Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 in poi. Dal versetto 3 dice che la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, l'amore vero, l'agape, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. E Pietro precisa che è attraverso queste cose. Quali cose? Attraverso appunto la conoscenza profonda di Dio, del dono della vita eterna, dell'amore e della pace che egli stesso ci ha per sua grazia elargito, noi proprio attraverso queste cose, dice Pietro, ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Quindi non possiamo ereditare la natura divina restando nella corruzione del mondo, come insegnano erroneamente tanti nostri fratelli di tante altre comunità religiose che dicono sì, Cristo ha pagato per me, lui ha abolito la legge, anche questo è un altro errore. Con la testa vivo e sogno la salvezza, ma con la carne sono di carne e vivo nella carne. Non è così. Noi dobbiamo fuggire dalla corruzione di questo mondo. Non è un'impresa facile uscirne, anzi, se siamo onesti, è impossibile senza l'aiuto del nostro medico, colui che ci ha creati, lui. Per una guarigione totale del nostro carattere occorre intensificare la terapia, occorre che la nostra vita si adempi quanto descritto nel versetto 2. Nella nostra vita si deve adempiere, nel versetto 2, notate, dice, occorre, fate attenzione, annotate questo, nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, nel versetto 2, proprio per riuscire noi in tutto questo, dice, occorre che grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio. Questo vuol dire che noi non possiamo restare come quando eravamo bambini. Ora siamo diventati adulti, siamo più grossi, perché le cellule si sono moltiplicate, le cellule fisiche. Però questo vuol dire che la grazia e la pace deve moltiplicarsi. Questo implica crescita e cambiamento nella conoscenza di Dio. Quindi conoscenza implica vivere Gesù in prima persona. E queste cose le dice Dio a coloro che hanno ottenuto la vera fede nella sua giustizia e nel suo unigenito figliolo Gesù Cristo. Occorre quindi che grazia e pace ci siano moltiplicate. Come può avvenire questo? Adoperandoci al compimento della nostra salvezza con timore e tremore, cioè con umiltà, imparando a spogliarci del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni incarnatrici e anche imparando ad essere rinnovati nello spirito della nostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, nella santità, che procedono dalla verità. Quindi, se ci avete fatto caso, qui ci sono due parole chiavi. Adoperatevi e imparate. Adoperatevi implica buona volontà. Imparare significa agire, mettere in pratica. Adoperarci al compimento della nostra salvezza con timore e tremore, cioè, ripeto ancora una volta, con umiltà, perché tante volte la conoscenza riempie di vanità. Imparare a rigettare il nostro vecchio modo di pensare e di agire per essere rinnovati nello spirito della nostra mente. E per l'uomo carnale questa è un'impresa impossibile. Come è scritto l'Apostolo Paolo in Romani 8, versetti da 7 e 8, dice: per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, cioè quelli che ragionano solo fisicamente, secondo i cinque sensi e basta, non possono piacere a Dio. Quindi per l'uomo carnale è impossibile salvarsi da sé, la famosa autoguarigione, per diversi fattori, che sono la debolezza del corpo carnale a causa del peccato, che sono l'ignoranza, l'inganno e la debolezza della mente, perché noi vediamo tutto in modo relativo e generalmente la passione carnale prevale su di noi, perché siamo cresciuti con il corpo della carne, mentre lo spirito dentro la nostra testa è come ancora un bambino appena nato. Siamo legati alle nostre debolezze, siamo ancora legati ai nostri impulsi, ai nostri desideri carnali, fin dalla nascita, senza però alcuna conoscenza né la forza né l'autocontrollo per superare e vincere tutte queste cose. Questo è un problema che noi dobbiamo riconoscere. Io quando avevo i miei 15 anni, 17, 18, sino quasi a 20 anni, mi innamoravo di 10 ragazze nello stesso tempo, ma non mi chiedevo nessuno, non mi facevo nessun problema, vi garantisco. Oggi non me lo potrei più permettere. Ripeto, sono ancora fatto di carne, quindi devo sempre stare vicino a Dio e camminare con Dio. Le fonti che ci influenzano sono le debolezze e imperfezioni ereditarie, sono la cultura della famiglia, sono la cultura della società, gli istinti carnali che sono dominati e controllati dai cinque sensi, e le sono anche le nostre fantasie e ragionamenti personali. Abbiamo noi tante fonti sbagliate con cui dobbiamo fare i conti. È l'influenza quotidiana del seduttore del mondo, ovviamente quello è quello principale. Lui però non ci costringe mai a peccare. Lui utilizza tutti questi cinque campi, ci propone il peccato, poi alla fine siamo sempre noi che decidiamo. Che è una miscela di qualità cattive che vanificano le qualità buone che in ciascuno di noi ci sono. Non è che noi siamo tutti brutti. Da quando Adam ed Eva hanno scelto l'albero del bene e del male, noi siamo l'albero della conoscenza del bene e del male. Siamo dei grandi artisti, creatori, dei geni, nello stesso tempo siamo dei grandi distruttori di noi stessi e degli altri. Quindi, per completare questo sermone, fratelli e sorelle, vi ringrazio in anticipo della grande pazienza che avete avuto. Apriamo il Romani 8, Romani 8, dal versetto 9 in poi, dove l'Apostolo Paolo fu divinamente ispirato a scrivere che se lo Spirito di Dio abita in voi e abiterà in coloro che vi farete battezzare domani, se lo Spirito di Dio abita in voi, non sarete più nella carne, nel senso che non sarete più spinti esclusivamente dalla carne, ma dallo Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Ecco perché è imperativo, è essenziale, è di vitale importanza fare questo passo. Perché se non si riceve lo Spirito di Dio, non apparteniamo a Lui. Ma nel versetto 10, se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, perché ormai il danno è stato fatto, questo corpo si ammala, invecchia, prende malattie, contagia, si fa contagiare, ma lo Spirito di Dio è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti risusciterà anche voi, perché vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Quindi ovviamente questo avverrà al tempo della risurrezione, dell'ultimo, quando lui tornerà. Nel versetto 12 dice: perciò fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, per essere sottomessi alla carne laddove la carne ci vuole spingere a fare cose sbagliate. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, subirete la morte eterna, la morte seconda. Ma se per mezzo dello Spirito di Cristo fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Quindi qui siamo chiamati a far morire le opere del corpo, a sacrificare le nostre passioni. Anche nel mondo a venire in eterno, ovviamente voi vivrete se farete questo, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e quindi c'è la promessa dell'eternità. Essere figli di Dio significa essere curati direttamente da Dio, uno per uno. Egli si prende cura di ciascuno di noi, uno per uno, ogni istante, non quando si sveglia, perché Dio non dorme mai, nonostante le prove più svariate. I Romani sempre 8, e noi stiamo proprio per finire, Romani 8, dal versetto 15 dice: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo, che possiamo chiamare Dio il creatore, lo possiamo chiamare papà. Nel versetto 16 dice: lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Il dono della vita eterna ha un costo. Dobbiamo soffrire con Lui. Non dobbiamo perseguire le passioni umane. In conclusione, fratelli e sorelle, come abbiamo letto all'inizio di questo sermone, diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché nella manifestazione della sua gloria voi possiate in quel giorno meraviglioso rallegrarvi ed esultare.